cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
Castello degli ufficiali, poi io ho rivisto, è un castello, pelare le patate, le rape, le carote per la cucina tedesca. E lì il cuoco, in questo posto, erano questi, sono noi richiamati oltre 45 anni, non ero dell'SS o Wehrmacht, e mi ha chiesto come ti chiami. Questo come ti chiami era... Io esistevo, io c'ero, avevo un nome, non un numero. Ha detto, wie heißt du? E io non credevo ai miei occhi, come può chiedere come ti chiami? Rivolgere questa frase, una nullità, un nulla, non era niente. E io ho detto che mi chiamo Edith, ha detto, io ho una figlia piccola come te. E aveva nel taschino un pettinino, io avevo i capelli corti così, e mi ha regalato. E non si può esprimere cos'è, secondo me senza questi pochi gesti io non sarei assolutamente qua, perché in tutti questi pochissimi gesti era la salvezza, era la speranza ed è la voglia di vivere, di andare avanti, perché non è tutto perduto, non è tutto buio, erano proprio luci in fondo al tunnel, e tu andavi verso quella luce, e quindi non era tutto perso. E io credo, è quello che dico anche alla scuola, ai ragazzi quanto vado, che non è mai tutto perso, non è tutto nero assolutamente, quindi non perdere in nessun modo la speranza, anche se viviamo in un mondo dove è molto difficile, ma forse noi abbiamo bisogno della speranza. Noi creiamo noi la speranza, ma non importa, basta crearla, basta credere che non è tutto nero, che non sono tutti cattivi, che perfino in un campo di concentramento di sterminio trovi 5 persone che sentono qualche cosa di pietà verso di te, nel senso che non bisogna mai perdere la speranza in nessun posto e mai.
E con il racconto di Auschwitz fatto da Edith Bruck, che inizia questo podcast dedicato alla giornata della memoria, il 27 gennaio 2025. Edith Bruck, ungherese naturalizzata italiana, è stata una strepitosa testimone di quegli anni drammatici e per fortuna è ancora tra noi. Ha 94 anni ed è una delle poche testimone dirette della Shoah rimasta in vita. Da ora in poi, insieme a questi pochissimi sopravvissuti, toccherà ai familiari, ai figli, ai nipoti, ai discendenti raccontare quello che hanno sentito raccontare. Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio. Io sono Raffaele Palumbo. In questa puntata ci occuperemo dei nuovi testimoni, ovvero della Shoah raccontata dai discendenti. Partiamo dalla testimonianza della deportazione dei Rom con il racconto di Gennaro Spinelli.
Io sono Gennaro Spinelli, cittadino italiano di etnia Rom, presidente dell'UPRI, Unione delle Comunità Romanesse d'Italia. Sono nipote di un deportato, sono nipote di un essere umano che è stato giudicato inferiore agli altri. Mio nonno è stato deportato dai nazifascisti per il solo fatto di essere nato Rom. Lui aveva 6 anni, ma ricordava bene quel giornale. Oggi non c'è più, è morto nel 2021. E ogni volta che muore testimone, muore un pezzo di storia. E nonno mi raccontava sempre e ricordava perfettamente quando vennero a prendermi, quando mi caricarono su un vagone, merci. Lui era un bambino, aveva anche le sorelle piccole, ricorda le lacrime di sua sorella. Ricordava il fischio, la melodia fischiata dal soldato che teneva lì dentro, che era fuori dal vagone. E lui ricordava ancora quella melodia, non l'ha mai più fischiata. Non la ricordava bene. Questo era quando cresce. potesse rimanere dentro un essere umano. Vennero portati a Rabun, provincia di Potenza, in una scuola abbandonata, utilizzata solo per i rom e sinti, come campo di concentramento, luogo dove aggregare queste comunità che vengono morire del periodo, come ebrei. C'erano tanti i campi, anche in Abruzzo, dove veniva più insomma, di Lanciano, in provincia di Chieti, dove aveva casa, erano rastrellati e portati giù a Potenza. Ricordo che quei tre giorni di treno non potevano né mangiare, né usare più del bagno, si urlava, si strillava, i bambini piangevano. E ricorda che riuscivano a scappare in una notte di pioggia, quando c'era tempesta, le SS, facevano bene alla guardia, e loro sono venuti un momento di debolezza delle guardie, sono riusciti a scappare. E dopo settimane e settimane di vagabondaggio, sono riusciti a tornare da a piedi, passando per le campagne, per le montagne, per ogni luogo dove non ci fossero tedeschi o fascisti ad attendere. La riflessione è quella che ad oggi la discriminazione sull'unità romanessa non è proibita, perché quando la comunità ebraica e altre minoranze è stato chiesto di testimoniare a Norimberga contro i propri cattolici, la comunità romanessa non è mai stata chiesta, nessun rom è stato inviato a Norimberga, nessun rom ha mai ricevuto le scuse, nessun rom è stato mai risarcito. Perciò se cadono le mura serie A, serie Z, zingari, quelle peroni, vogliamo chiamarli ad oggi, perché in nessun modo c'è partito. Siamo rom, orgogliosamente rom e sempre rom. Oggi la situazione sociale non è molto diversa. I campi di concentramento sono spariti, ma sono arrivati i campi nomadi. Le persone credono che i rom abitino nei campi nomadi, quando invece su 180.000 rom in Italia solo poco più di 10.000 abitano nei campi, e non per volontà propria. Sono persone che scappavano dalla guerra dei Balcani, messi qui in Italia invece di dargli le case, vennero messi nei campi nomadi, ma nomadi non solo. E di fatto sono nello stesso luogo da oltre 50 anni. Gli altri vivono nelle case da oltre 6 secoli. La prima testimonianza di un rom in Italia sarà il 1422, e da allora hanno sempre vissuto nelle case, dove si è potuto e si sono sempre insediati. Piccoli gruppi non vagabondavano, semplicemente facevano il lavoro itinerante, come giostrai, i mercanti. Mio nonno, ad esempio, fino agli anni 60 ha venduto cavalli, vendeva bestiame nelle fiere, poi è passato alle automobili. Chi si è evoluto, perché chi non si evolve è destinato a scomparire. E ormai i rom esistono da oltre 1000 anni, da quell'esodo infinito partito da Lidia intorno all'anno 1000, fino ad arrivare all'attuale Europa e in ogni paese del mondo. Questa è la situazione che oggi si vede fra le comunità romanesse. Il 27 gennaio, giornata della memoria, che non li ricorda, perché nella legge del 27 gennaio, istituita nel 2000, si parla solo di Shoah, e unicamente di Shoah, che è giusto, ma gli altri due sono. Il nostro Paul Raimus, il nostro Samu Daripen, il nostro Olocausto, dimenticato. Oltre 500.000 di persone, di donne, uomini, bambini, 500.000 di nomi e cognomi. Non esistono più e nessuno li ricorda se non in sporadici eventi, e questo non è giusto, perché la memoria deve essere condivisa, la memoria deve essere di tutti, il rispetto deve essere di tutti.
Quella che vi facciamo ascoltare è la testimonianza di Gianni Evangelista, nipote di Fiammetta e Bruno Moscato, deportati da Firenze e finiti ad Auschwitz per non farvi più ritorno. Deportazione razziale quella di Fiammetta e Bruno, deportate a causa delle leggi del 38, le leggi fasciste, della persecuzione antisemita che colpì gli ebrei in Italia prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.
La storia familiare, dunque, i fratelli Moscato erano 4, e 3 sono morti ad Auschwitz, 2 abitavano qui, uno si era trasferito a Pistoia per lavoro, e dove ha lui a Piazzale della Resistenza di Pistoia la sua lapide, e il quarto fratello, che per lavoro si era trasferito a Bologna, fu salvato da quella che poi sarebbe diventata la sua moglie, e quello addirittura l'ho conosciuto anch'io. Io sono vecchio, ma sono nato dopo la guerra subito. Tutto quello che sappiamo è la storia familiare raccontata e le lettere da carcere di Firenze, e carcere maschile delle Murate, dove fu portato Bruno, e carcere Santa Verdiana femminile, dove fu portata la nonna. Dopodiché si ritrovarono tutti e tre a Fossoli.
E da Fossoli?
E da Fossoli abbiamo tante lettere che un professore ha riunito, insieme abbiamo riunito e fatto un articolo su una rivista di storia locale di Pistoia. È difficile interpretazione, perché lo scritto doveva essere fatto a matita, poi ci sono cancellature per la censura, tutte cose censurate. Comunque le lettere erano tante. è quello che tutte le lettere dei tre fratelli erano tutte indirizzate a mia madre, perché portava il nome del padre che non era di origine ebraica, mentre gli altri fratelli, l'altro fratello che aveva figli non scriveva a loro perché avevano il nome, il cognome Moscato. E quindi tutte queste lettere io le ho regalate, le ho portate lì alla comunità per conservarle, le manderanno allo Yad Vashem, non lo so dove le manderanno, e a me sono rimaste le fotocopie.
Questo è proprio è il caso di una deportazione razziale, però.
Dunque, il fratello di Pistoia fu denunciato per le 5.000 lire, mi sembra che fossero 5.000 lire di un uomo, sì. La ricompensa, sì, da un suo concorrente del commercio, che voleva impadronirsi anche dei suoi clienti, qualcosa così. Poi fu denunciato dopo la guerra, ma pare che al cimitero là di Pistoia una bella tomba sempre piena di fiori, e basta, non è stato fatto niente. E la nonna, che si sarebbe potuta salvare perché lei si era convertita nel 1928-29 circa, grazie alla contessa Mazzei, che lei era sarta, era una sua cliente, e lei gli suggeriva, dice: Fiammetta, vai in una delle mie case, ne avranno avute, non lo so io, di campagna, nasconditi. Ma lei era talmente integrata nel rione, non credeva che... E infatti loro sono stati arrestati, diciamo, sono stati portati via praticamente 2 o 3 mesi prima della liberazione di Firenze, mi sembra sia stato verso aprile 44, quindi poi a Firenze a agosto c'è stata la liberazione, quindi. E da Fossoli poi sono finiti tutti a Auschwitz.
Noi siamo in San Fediamo, siamo in via dell'Orto, siamo uno dei rioni storici di Firenze. Per lei, che è un discendente in qualche modo, che cosa significa la posa di queste pietre d'inciampo?
Beh, per noi dunque...
Perché prima... siete voi adesso i portatori della memoria.
Sì, prima cosa è un ricordo per mia madre, che è morta giovane, non ha potuto avere la possibilità di fare, né di andare ad Auschwitz a quei tempi, la cortina di ferro e tutto, dove noi poi siamo stati. E non ha avuto il tempo, l'occasione di poter fare, quindi è in memoria sua, diciamo, più che altro. E poi perché dovrebbe capire la gente che non solo i reduci, ma i figli, i nipoti hanno sempre qualcosa che rimane dentro. Non siamo persone, come si può dire, normali, cioè abbiamo sempre qualcosa dentro.
Cosa?
Non lo so, non glielo so dire, ma c'è sempre il pensiero a queste cose. Qualsiasi cosa succede nel mondo si ritorna sempre si ritorna sempre lì, cioè abbiamo qualcosa che ci rimanda sempre a pensare a quello che è successo.
C'è un'esperienza rimossa, eppure importantissima. Stiamo parlando dei deportati e degli internati militari italiani. Ci siamo fatti raccontare questa storia da Mauro Perini, che è il presidente della sezione fiorentina dell'Associazione Nazionale Ex Internati nei Lager Nazisti.
Dopo un lungo e non tanto ben comprensibile oblio, forse sulla vicenda degli internati militari, a distanza di molti anni e dopo un silenzio troppo colpevole, qualcosa si sta muovendo al di là delle sensibilità dei familiari e di quelli direttamente coinvolti, anche da parte delle altre associazioni che fanno parte del mondo, diciamo, della resistenza e dell'antifascismo, anche del mondo delle istituzioni. Però, se vogliamo, il 2025 suggellerà questa cosa, perché è il primo anno che viene istituita la giornata nazionale degli internati militari, quindi il prossimo 20 settembre ci sarà questa prima volta, ecco, perché la legge è stata appena approvata.
Passaggio importante per raccontare una storia che ha visto persone pagare un tributo molto alto nel caso italiano.
Altissimo, da molti punti di vista, sai Raffaele, perché la cosa che maggiormente mi ha colpito è che il gesto degli internati militari, che è quello di dire ripetutamente no, io non voglio aderire alla Repubblica di Salò nonostante i vantaggi evidenti che mi prospettate, tornare in Italia, avere un rancio assicurato tutti i giorni, continuare a fare il soldato, come lo facevo fino a poco fa, perché dopo l'8 settembre cambia lo scenario e questi in 650.000 dicono no, noi non ci stiamo, noi preferiamo sottoporci a questa incognita e resisteremo a questa condizione di prigionia. E mio padre non si è mai definito un internato militare, io ero prigioniero in Germania e ho fatto 2 anni di campo di concentramento. Quindi lì si è aderito spontaneamente a questo moto di dire anche noi diamo una spallata a questo regime che è giunto alla sua agonia ideale, culturale, politica, umana. Non c'era mica nessun ordine dall'alto. E questi hanno detto di no per una presa di coscienza collettiva straordinaria. È stato il primo grande gesto di resistenza. Dopodiché però il passaggio della guerra non li ha visti protagonisti come l'eroismo del ribelle di montagna. Siamo ribelli della montagna, cioè i partigiani. Non li ha visti protagonisti della atroce esperienza della deportazione e dei campi di sterminio come i deportati. Tornano in Italia in modo sgangherato, con scarsissima protezione, e trovano un clima di sospetto. Ma voi dove eravate mentre noi eravamo a combattere con i tedeschi? Eravate in Germania. Cosa facevate? In Germania erano visti come traditori, padogliani traditori, peggio dei cani. C'è a Berlino il museo dedicato agli internati militari, in cui c'è questa tragica graduatoria dei prigionieri di guerra in Germania. Gli italiani erano i più maltrattati, peggio degli italiani soltanto i russi.
Ci puoi raccontare la storia di tuo padre?
Mio padre aveva 18 anni, era un ragazzo nato nel 1924, quindi voleva mai servire per il servizio militare. E le prime cartoline, le prime lettere arrivano da Mantova, dove lui era da un mese, poco più, era a fare il servizio di leva. Dice: mamma, sto imparando a guidare il camion, ma vedessi, ci stanno facendo le istruzioni, pensa, ci sono tanti giovani che quando devono eseguire gli ordini della ginnastica, educazione fisica, non sanno riconoscere la destra dalla sinistra. E un ragazzo che va a fare il servizio militare a 18 anni. E poi improvvisamente cambia tutto, c'è l'8 settembre, li caricano su un treno, prima a Peschiera del Garda, si staziona qualche giornata a Peschiera del Garda e poi dopo va in un campo di concentramento, penso vicino alla Polonia, l'1C, e poi viene trasferito dopo poco tempo a Colonia, allo Stalag 6G, a cui riprende un po' di corrispondenza, scrive. E siccome chiaramente la corrispondenza era controllata, cioè qui scriveva la mamma, diceva che mi trattano bene, si sta bene, questa corrispondenza che ritraeva un soggiorno normale. In realtà poi dopo negli anni successivi i racconti erano racconti di un'esperienza molto più che traumatica. Di notte si andava a cercare di strappare qualche radice per mettere qualcosa in bocca, cioè le radici delle erbacce, lavoravano in una miniera che poi dopo era, diciamo, nel processo produttivo e ha avuto anche diversi incidenti, problemi, subito bombardamenti. La cosa, devo dirti, che maggiormente mi ha colpito, le tante cose che hai raccontato di questa prigionia, a me diceva: te fai l'università, fai, sono contento, te fai bene a fare l'università. Io, d'altra parte, la mia università l'ho fatta in Germania, per dirti, capito, il tipo di monito. Ma no, l'episodio più sconvolgente è che lui ha un incidente, gli va addosso un carrello di quelli che portano il carbone, gli spacca un polpaccio, ferita molto molto brutta, e lo porta all'ospedale. E dice, vai, chi si mangia? E quindi quest'uomo di notte si bagnava la ferita per non farla guarire. Un giorno, due giorni, tre giorni, cioè che in questo modo gli danno da mangiare, mi ripeto un po' di volte. A un certo punto passa un'infermiera polacca, si accorge che quest'uomo faceva questa pratica. E ti immagini, questo parlava italiano, non si potevano comunicare in altro modo che non con un gioco di sguardi. Il gioco di sguardi fa capire a mio padre, dice, guarda, ho visto ma non dico nulla, rimani qualche altro giorno ma non ti approfittare troppo. E così si è salvato la vita, perché se questa dice, oh, c'è il prigioniero Perini e di notte si bagna, arrivederci, chiaramente finisce lì.
La testimonianza che ascoltiamo adesso è di Valentina Peselli. Peselli è ingegnere aerospaziale, autrice del libro La volontà delle parole, un diario di viaggio, un percorso di ricerca lungo, tortuoso e allo stesso tempo prezioso di una persona, lo zio Alcide, disperso nell'odierna Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. Valentina Peselli ci racconta anche di un'esperienza importante che coinvolge i discendenti degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti che hanno iniziato, provenendo da tutta Italia, ad incontrarsi periodicamente per tenere insieme una nuova comunità che continuerà a far camminare la memoria.
Io sono Valentina Peselli e di mestiere faccio l'ingegnere, quindi non l'ingegnere aeronautico, non c'entro molto col mondo letterario, anche se poi alla fine ho scritto questo libro, ma più per tener traccia di una storia bellissima a cui ho avuto l'onore di partecipare, insomma, nel senso che mio padre mi è venuto un giorno a trovare e ha portato con sé la foto di uno zio morto nella Seconda Guerra Mondiale, di cui avevo sentito qualche racconto da piccolina tramite la mia nonna, che era la sorella appunto, ma poi non avevo saputo più nulla. Sapevo che questo zio era morto in un campo di prigionia, dopo l'8 settembre era stato deportato in Germania, in realtà poi abbiamo scoperto in Polonia, e era morto lì, non sapevamo come o quando, ma sapevamo che era stato messo ai lavori forzati nelle tenute di una contessa, che tra l'altro le aveva trattate anche bene lui e i suoi compagni, e questa informazione c'era arrivata tramite il racconto di un compagno scampato a questa terribile esperienza, che aveva riportato a casa il suo portafoglio che poi era completamente sparito, non si trovava più, e è stato ritrovato dopo la morte della mia nonna. Guardando in questo portafoglio abbiamo trovato delle informazioni sul campo di prigionia, quindi mio padre per primo, poi io e un mio amico per secondi, abbiamo iniziato a cercare tutte le informazioni possibili, quindi abbiamo dato proprio inizio a una ricerca che in realtà poi è stata molto molto veloce, anche in modo del tutto inaspettato, cioè da non avere nessuna informazione siamo riusciti a ricostruire tutto, dal campo di prigionia a dove era stato poi deportato ai lavori forzati, abbiamo trovato la tenuta della contessa, abbiamo trovato un libro scritto da un ex compagno che raccontava tutta la storia, in cui abbiamo trovato delle foto di mio zio, e in modo miracoloso in questo libro abbiamo proprio trovato anche le sue ultime parole prima di morire, parole comunque d'amore verso la sua famiglia, e abbiamo trovato anche tutti gli altri compagni di prigionia e i loro familiari. Abbiamo scoperto che si rincontrano ogni anno proprio in corrispondenza della data in cui mio zio è morto, e abbiamo iniziato a partecipare a questi incontri. Il prossimo si terrà proprio domenica come ogni anno, e quindi siamo riusciti a entrare a far parte di questa famiglia, anche lì di amore, che continua dopo tutto quel male, e quindi nonostante tutto quel male comunque il messaggio finale è comunque un messaggio di amore, ecco. Quindi è importante che il ricordo di tutto questo si tramandi, proprio per via che quel male non esista più, e se dovesse esistere l'amore poi sia più forte. Ecco. Peraltro quindi abbiamo scoperto anche storie di aiuto corollarie a questo, cioè sia aiuto verso di noi nella ricerca, ma sia storie veramente bellissime di condivisione, di supporto anche tra le persone che hanno vissuto in quel momento, compresa la contessa stessa, che anche a rischio della vita, insomma, comunque vale se diciamo in casa a controllare, cercava di nascosto di aiutare i prigionieri italiani, per italiani non solo italiani, perché aveva lei stessa due figli dispersi in guerra, quindi alla fine un aiuto che è stato un po' trasversale nonostante tutto tra le persone semplici, insomma. E quindi poi mi sono sentita di scrivere questa storia in un racconto proprio per tenere traccia di questa, di questo percorso bellissimo, perché a me ha insegnato tanto, e chissà, magari per aiutare qualcun altro, perché grazie al libro che ho trovato di Polly, a me sono tornate a casa dopo tutti questi anni le ultime parole di mio zio, e quindi chissà che magari qualcun altro leggendo il mio libro non possa trovare aiuto, diciamo, su una sua ricerca, ecco.
I discendenti che si incontrano e che si scambiano idee, esperienze, racconti, testimonianze sono la nuova grande frontiera della memoria, ora che i testimoni di quei fatti non ci sono più.
Esattamente, esattamente. Tra l'altro proprio c'è un'attenzione fortissima a mantenere attiva questa memoria, questo ricordo, e per esempio domenica ci incontreremo celebrando una messa, perché loro di nascosto la domenica mattina cercavano di celebrare una messa fatta in casa, diciamo, e durante questa messa si esporrà una bandiera italiana che loro hanno cucito di nascosto dalle SS proprio per ricordare quell'Italia libera che loro ancora volevano e avevano nel cuore, ecco, quindi libera dal male del fascismo, ecco, e a cui loro anelavano, e che hanno costruito prendendo magari un pezzo di sacco verde, uno stralcio bianco che avevano trovato da una bandiera polacca, quindi diciamo avevano raccattato dei pezzettini di stoffa, avevano costruito una bandiera italiana che veniva tenuta nascosta dentro le loro poche cose, ecco. È un'occasione per tenere vivo e marcato questo ricordo.
Successo, storie e voci per capire quello che accade.